Circa il rapporto importante che c'è tra, l'abbiamo visto anche noi nell'analisi storica, tra i testi narrativi e i testi legislativi, no? Introduce questo discorso per spiegarci un po' poi come questa lettura, che ha queste caratteristiche di fondo, lettura aperta, erotica, contro il pensiero unico che garantisce la libertà dell'uomo, come avviene appunto. Dice la Bibbia, o la Torah, e cioè anzitutto i primi 5 libri della Bibbia, è costituita da 2 specie di testi, quelli che raccontano una o delle storie, quelle di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe e i suoi fratelli, di Mosè, dell'uscita dall'Egitto, e quelli che contengono i comandamenti di Dio, i precetti, i testi giuridici, i testi di alleanza, eccetera. I primi sono narrativi, i secondi sono prescrittivi. Non ho difficoltà a chiamare i primi miti. E poi spiega appunto, in realtà il mito non è come si intende, svalutandolo, qualcosa che non è vero. Il mito è una parola fondatrice di identità, appunto, no? Anche qui tutto il discorso nella linguistica. I testi prescrittivi li chiamo riti, nel senso che indicano delle cose da fare, dei gesti da fare, dei riti da compiere, dei tempi da rispettare. Dice, la specificità della nostra lettura, dei giudei talmudici appunto, la specificità della Bibbia è di articolare queste 2 specie di testi e di articolare il rito e il mito. Questa articolazione tra i racconti e i riti, gli atti appunto, noi la chiamiamo ritmo. La parola ha un ritmo. E adesso poi vedrete alcune cose che ci dice, certo, c'è il pericolo nel giudaismo di esasperare il rito, la legge, la regola, no? E ci vuole equilibrio tra il mito e il rito, no? Un esempio, a proposito di Giacobbe, di cui dicevamo prima la sua lotta con l'angelo al guado, Giacobbe riceve il nome di Israele. Quando vuole partire, quando dice lasciami andare, l'angelo lo tocca all'anca. No. Giacobbe è toccato al nervo sciatico e diviene zoppo. Alla fine della storia il testo dice, per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore. Genesi 32. Quindi il rito, non mangiare il nervo sciatico, diviene la memoria gestuale della memoria narrativa, cioè il ricordo della lotta con l'angelo. È chiaro che se resta il rito di non mangiare il nervo sciatico, senza il racconto, questo qui diventa un puro gesto esteriore, legalistico, appunto, no? Ma se il rito ricorda appunto la lotta, esso fonda la rivelazione di Dio e la libertà dell'uomo, no? Il giudaismo, certo, è una religione soprattutto dell'atto, degli atti, non della fede. È l'azione che unisce l'uomo a Dio. Dice che Martin Buber, un filosofo giudeo, ha visto addirittura in questo la differenza del sentimento religioso tra Oriente e Occidente, no? Comunque, in tutti i libri della Bibbia si parla molto più di azione che di fede. Certo, non dell'azione senza anima, né della cerimonia, del cerimoniale vuoto di senso. Ogni azione, per quanto insignificante in apparenza, è orientata verso il divino. E l'atteggiamento religioso rivolto verso l'alto emerge appunto dalla legge rituale. La legge rituale è piena di questo atteggiamento religioso, no? Che noi chiamiamo alleanza, appunto il cuore, no? E in questo senso, certo, ci sono sempre state all'interno del giudaismo delle reazioni al legalismo, All'interno del giudaismo ci sono sempre state delle comunità vive che hanno protestato contro l'osservanza meccanica della legge per ritrovare il compimento dell'atto animato di vita legato a Dio, no? Per tenere il ritmo, appunto. No? E il cristianesimo, almeno in Gesù, si è fondato su questo. Al tempo di Gesù c'era certamente in Israele, dentro lo stesso popolo e non solo in comunità marginali, l'aspirazione a un legame più vivo con Dio, a un'azione più ricca di senso. E quindi nella stessa predicazione di Gesù si trova il desiderio di rinnovare la religiosità dell'atto. Ma questo cristianesimo, lui dice di Gesù, no? Dove l'atto è centrale, è pure giudaismo, è la verità giudaica di Gesù. Al capitolo 5 di Matteo, dove comincia il discorso della montagna, quello che viene chiamato il discorso della montagna, c'è questa parola di Gesù: non pensate che io sia venuto a abolire la legge o i profeti, non sono venuto a abolire, ma a compiere. Quindi c'è il messaggio di Gesù, qui esprime chiaramente l'idea di collegarsi, di collegare il nuovo con l'antico. Non un insegnamento inedito, ma l'insegnamento antico che ritrova tutto il suo significato, il suo carattere di libertà e di religiosità, di sacralità, contro la regola meschina della legge rituale che lo oscura. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota, un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. E cioè fino a che questo insegnamento dell'atto sia compiuto in tutta la sua purezza, con tutto il potere dell'anima. Fino a che il mondo non sia santificato, divinizzato da un atto veramente d'amore, incondizionato, appunto. Per me questo cristianesimo primitivo insegnava ciò che hanno insegnato i profeti. L'atto incondizionato, o la legge incondizionata. Bello, bello secondo me. Il cristianesimo si è allontanato da questa fonte giudaica, lo devo dire, dice l'amico. Ha abbandonato questa idea di atto che si incarnava nei comandamenti che regolavano la vita di tutti i giorni. E la ragione profonda è stata che Paolo ha sostituito la legge giudaica con la fede cristiana. Paolo parla della grazia che riceve colui che ha fede. Egli oppone quindi grazia al salario, al dovuto che riceve colui che compie le opere della legge. Vuol fondare così una lettura spirituale delle scritture. È la fondazione dell'allegoria. No? Questa è la grande opera paolina, il rapporto tra il nuovo e il vecchio. In opposizione alla lettura carnale, materiale dei giudei. Questa interpretazione di Paolo rompe con la tradizione giudaica delle scritture, che non oppone mai lo spirituale e il materiale, che è un atteggiamento, dice, dei giudei paradossale, perché non capiscono come facciano i cristiani poi a sostenere che Dio si è fatto carne. Qui ci sarebbe da discutere molto, no? Tanto più paradossale in quanto legato alla circoncisione. Paolo l'annulla puramente e semplicemente per non imporla ai pagani che diventano cristiani. Anche lì egli la spiritualizza. La vera circoncisione è quella del cuore. Ma così facendo egli rompe con il commentario, con i versetti della scrittura. Egli non commenta più, annulla. La malinconia di Mosè. Nel senso che quando entri in una scuola del Talmud, dico, ma chi ha detto quelle robe lì? Quindi diventa triste. Allora, persino Mosè si meraviglierebbe nel sentire l'interpretazione delle sue parole, sempre per, ci racconta queste cose per spiegarci che maniera loro leggono, no? Vi racconto una storia talmudica. Mosè sale al cielo e vede Dio seduto in trono nell'atto di mettere delle piccole corone sulle lettere della Torah, le vocali, no? Ricordo che l'ebraico della Torah ci è pervenuto con le sole consonanti, senza vocali. Mosè dice a Dio: che cosa ti impedisce di lasciare il testo com'è? Perché aggiungi dei segni, delle corone, no? Dio risponde: nel futuro verrà un uomo, Akiva ben Yosef, che su ciascuna di queste piccole corone darà migliaia e migliaia di interpretazioni. Mosè allora disse: fammi vedere quest'uomo. Dio rispose: girati e torna indietro. Mosè si gira e si trova seduto nell'ottava fila della scuola di Rabbi Akiva, che sta commentando la Torah. Egli non comprende nulla del suo insegnamento e cade in una profonda malinconia. Un alunno pone allora una domanda al maestro: maestro, da dove trai queste interpretazioni? Rabbi Akiva risponde: è stata data da Mosè sul Sinai. Mosè comprende che si parla di lui e si rasserena. Beh, è quello che succederà quando ci sarà tra 40 anni in chiesa uno a predicare, che se andassi lì nell'ottavo banco, nel piccolo. La lezione di questa storia è che il senso del testo non è solo quello che l'autore ha voluto dargli, ma quello che i lettori di ogni generazione gli danno. Non esiste il senso del testo, ma il senso che io gli do. Il testo vuol dire qualcosa, ma esso può voler dire anche altro, ed è aperto all'infinito. C'è un al di là del testo, una trascendenza del testo e delle parole. Essere un lettore vuol dire essere all'ascolto di questo al di là delle parole, di quelle piccole corone al di sopra delle consonanti che Dio stesso ha messo a seconda della nostra storia. È bello, il racconto è bello perché dice: è come un computer, una lavagna, dove Dio, a seconda dei popoli, delle generazioni, della storia, della vita di uno, magari cambia i vocali fuori consonanti, no? Cioè, deve adattare il vocabolario, capito? Deve reinventare la comunicazione, no? Deve parlare in maniera rinnovata, deve farsi interpretare in maniera nuova. Anche il finale della storia fa riflettere. Mosè ritorna da Dio e gli dice: Signore del mondo, tu hai a tua disposizione un tale uomo ed hai la Torah attraverso me come intermediario. Taci, ho deciso così. Signore del mondo, mi hai fatto vedere la tua Torah, fammi vedere la tua ricompensa, girati. Mosè si voltò e vide che si lacerava la pelle di Rabbi Akiva con dei pettini di ferro. E dunque questa è la Torah, la tua ricompensa. Taci, ho deciso così. E si ribadisce l'impressione che dicevamo, no? Che in qualche maniera, non so, non ci sia più Dio, o che Dio si nasconda davanti a un testo e alle interpretazioni che ne danno per risolvere i problemi umani. Il Talmud interpreta i racconti, le storie contenute nella Torah, ma non lo fa sotto forma di bei discorsi filosofici, ben costruiti, logici. Il Talmud è composto esso stesso da racconti e da dialoghi che raccontano al vivo la discussione dei maestri, le loro divergenze, i loro punti. Cioè è un'idea come se Dio si rendesse presente alla maniera di un amico che continua a discutere, capito? A far discutere, mantenendo continuamente l'apertura. Il Talmud racconta delle storie con Dio, a proposito di Dio, delle storie nelle quali Dio interviene, no? Ma è sempre l'intersoggettività, il dialogo, da cui nasce questo intervento, il senso, appunto, no? Detto diversamente, il Talmud non è costituito da trattati di teologia o di filosofia che si chiedono chi è Dio, come definire Dio. Non si tratta della natura di Dio, perché questo, appunto, sarebbe un racchiudere Dio nei nostri discorsi ragionevoli, cadere nella trappola dell'idolatria. In questo senso il Talmud è anticoncettuale, antifilosofico, antiteologico. Di rimando esso lascia un grande spazio all'immaginazione. per immaginare interpretazioni nuove, aprire piste inattese, è la libertà di immaginare, per immaginare la libertà, appunto. Trovare via la libertà. Cioè, quella è la direzione che apre Dio. Che l'uomo trovi le vie della libertà, e quindi della liberazione, no? Il senso dell'esilio. Sul senso dell'esilio, vi metto lì così, che è legato a questo tema, no? Perché sembra che la cosa che teme di più il nostro amico sia l'idea di una verità fissa, unica. Ciò che teme di più è l'idea di un radicamento, di uno stabilirsi, no? Infatti, parlando della rivelazione a Abramo, vattene dalla tua patria, dal tuo paese, dalla casa di tuo padre, ho già sottolineato come questa parola iniziale di rivelazione nella Torah, appunto, è una parola di sradicamento. Il grande André Neher, scritto sui profeti negli anni 50, subito dopo la guerra, parla insistentemente di verità nomade, è l'ebreo errante, l'ebreo che si muove, la sua verità è cammino, appunto, no? La diaspora. Beh, la verità nomade, appunto, è la differenza dal paganesimo. Essere pagani è fissarsi, assicurarsi sul terreno solido. Il nomade, al contrario, è pronto in ogni momento a mettersi in cammino, a lasciare il suo focolare sui luoghi, come Abramo, che rinuncia al soggiorno, ai possessi, alle sicurezze. Nel deserto gli schiavi, liberati dall'esilio, diventano un popolo che non ha terra, ma è legato a una parola, l'esperienza dell'esodo. Più tardi, dopo l'installazione in Canaan, l'instaurazione della regalità, dunque di uno Stato, è l'esperienza dell'esilio, con tutto ciò che esso significa. Prove di un'esistenza inseguita che mette nel cuore di ciascuno ansietà, insicurezza, nostalgia, speranza. Ma questo esilio così pesante da portare, la sofferenza del popolo giudaico, appunto, no? Se avete presente alcuni quadri di Van Gogh, non sarà visto, appunto, questo esilio semplicemente come un'incomprensibile maledizione. C'è una verità dell'esilio. Esso implica una specie di vocazione. Essere giudeo è essere votato all'esilio, no? E la dispersione non ha solo un senso negativo, cioè l'impossibilità di legami fissi con un gruppo o uno Stato. Ha anche il senso positivo di interdire la tentazione dell'unità identità fissata una volta per tutte. Vattene dal tuo paese, appunto, no? Si ritorna al gesto iniziale di Abramo. Cioè, sembra quasi che si giustifichi la storia, no? Di questo popolo. Cioè, sembra una giustificazione a posteriori, no? Il nostro amico dice no. Lo stesso testo biblico dice che la schiavitù in Egitto fa parte del progetto divino, poiché Dio dice ad Abramo: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro, saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni. Per quanto possa sembrare sorprendente, Dio prende la decisione dell'Egitto come se fosse la via migliore da prendere per l'uomo. L'esilio non è più una fatalità, ma una condizione della nostra identità giudaica. Lo scrittore Isaac Goren ha superbamente illustrato quest'idea con la storia della sua famiglia. Partiti nel Medioevo da Gorms, la Worms in Germania, andati in Spagna, furono chiamati Gormezzano, da Gorm, appunto. Espulsi nel 492, quando noi abbiamo scoperto l'America, andarono in Svezia, poi in Turchia, poi in Egitto, prima di arrivare in Israele. Nel frattempo si erano chiamati successivamente gli spagnoli, gli svedesi, i turchi. In Israele furono chiamati appunto gli egiziani. E allora che essi hanno ebraizzato in Goren il loro nome di origine, Gormezzano, appunto, no? Di Gorm. Cioè dappertutto dove sono stati chiamati secondo il paese che avevano lasciato, non il paese dove erano arrivati. E però la costruzione del Tempio, l'idea appunto di addirittura di riunire tutti i popoli sul Tempio, sul Monte di Sion, il Tempio, il simbolo di un radicamento, di una patria religiosa. Risponderò con una leggenda legata alla distruzione del secondo Tempio nell'anno 7 della nostra era. I giudei resistono con accanimento, ma la partita sembra persa. Uno dei rabbini importanti della città, Rabbi Yohanan ben Zakkai, cerca di tutto per raggiungere il generale Vespasiano. Per uscire dalle mura si chiude in una bara e si fa portare fuori dalla città. Riesce ad arrivare a Vespasiano, si rivolge a lui con queste parole: «Salve a te, o imperatore!» Vespasiano si meraviglia perché lui è solo un generale, no? E si appresta a correggere l'insolente quando arriva un corriere da Roma che grida, leggenda, «Viva l'imperatore!» Per ringraziare Rabbi Yohanan di essere stato il primo a annunciargli la notizia, Vespasiano gli promette di esaudire ogni domanda che lui farà. E tutti si aspettano che chiederà di arrestare l'assedio e di non distruggere il Tempio. Invece Rabbi Yohanan fa una richiesta strana, chiede l'autorizzazione di aprire una scuola talmudica a Yavneh, ciò che Vespasiano accetta subito. Questa leggenda, appunto, situa, data, la rivoluzione mentale più importante della storia giudaica. Si passa dal cultuale, dal tempio alla sinagoga, no? All'interpretazione. Quando si va a Gerusalemme davanti al muro del pianto, no? Si dice, ma come mai questi qui non hanno ricostruito il Tempio? Questo muro qui continuano a piangere sul muro, l'esilio appunto. E poi lì vicino, dietro quella veranda, gli ha detto chi l'è la Bibbia, no? Che noi avremmo prima roba la pachera, ma è bella accesa, un trimino, pam! Il tempio di pietra costruito dal re Salomone è una perdita infinita, ma si passa alla costruzione di un nuovo tempio, che è quello della parola, dello spirito e dello studio, grazie al quale il popolo giudaico attraverserà la storia, gli esili, le sofferenze di ogni sorta. Il nuovo spazio di santità sarà il libro. Lo studio prima della preghiera. Non fatevi sentire, perché abbiamo avuto un imbottigliamento di alcuni anni nella formazione seminaristica, è proprio il desiderio contrario, capito? Anzi, la diffidenza dallo studio, dall'intelligenza, capito? Che conta è la bontà, soprattutto la pietà. Pietà si intende con la bontà che si esprime negli atti religiosi, no? Questo Dio che dice è più importante studiare che pregare. Anche pregare conta, ma studiare, ovviamente, studio inteso così. E quindi entriamo un momentino in questo aspetto del rapporto personale del credente giudeo col suo Dio. Per esempio, loro dicono «io credo in Dio». Anche qui, dire «io credo in Dio» non è l'essenziale, strettamente parlando. Noi parliamo piuttosto di fedeltà a Dio. E arriverei persino a dire «Dio stesso non ci interessa», nel senso almeno in cui Dio sarebbe un'idea che si medita. Per noi è interessante il Dio della bontà e della liberazione. Quando la Torah parla di Dio attraverso la bocca di Mosè, è sempre per celebrare le gesta di Dio, cioè ciò che egli fa per gli uomini, la creazione, per esempio, e gli ebrei in particolare, la liberazione dall'Egitto. Il problema non è l'esistenza o l'inesistenza di Dio, aggiungo, che è scontata. Il problema è di far posto a Dio nella mia vita. Cioè, non è che faccio il bullino andare a dire ci sei o non ci sei. È che la fede consiste nel dire cosa vuol dire che nella mia vita egli sia presente. Cosa vuole da me? E questo è il problema con Dio. Non con la pretenziosità stupida che abbiamo noi, Dio forse non c'è neanche, quindi io... No. Nell'etica della legge giudaica questo posto si chiama Shekinah, la presenza divina. Questa presenza si realizza se gli uomini la fanno venire, se la accettano. Cioè se essi leggono, interpretano il testo per metterne in atto uno o diversi sensi. Quindi non conta molto il discorso su Dio, conta solo il rapporto a Dio che passa attraverso il testo che comanda non uccidere. Detto diversamente, conta soprattutto l'etica. In quanto giudei noi parliamo poco del monoteismo, del Dio unico. Il nostro problema non è anzitutto la fede, ma la legge, la Torah. Non per un'ossessione giuridica legalista, ma per una preoccupazione dell'etica. Nei libri giudaici la parola che si usa meno è probabilmente il nome di Dio. Per prudenza e per pudore, anzitutto, non pronuncerà invano, ma anche perché noi tutti sappiamo che nel nome di Dio si può fare tutto ciò che si vuole. E produrre anche le peggiori violenze. La legge è lì come garante dell'etica, come richiamo dei gesti giusti da compiere. I giusti credono in Dio, no? Ma non c'è solo lo studio. Come ogni credente, il giudeo prega, certo. Certo, nelle scuole e nelle sinagoghe la preghiera è intensa. La fiducia semplice in Dio, diretta in Dio, si esprime in questo rapporto diretto, personale, nella preghiera, di lode, di domanda, che si esprime soprattutto nelle preghiere della liturgia e dei salmi, nei quali la lode è molto più frequente della domanda, no? E tuttavia lo studio è la liturgia più alta. È una specie di super preghiera, il rabbino, l'alunno, il pensatore giudeo passano un numero considerevole di ore, 12, 14 ore al giorno, a studiare i testi del Talmud. Ma nessuno può staccarsi dalla comunità che si riunisce per pregare. Se lo studio isola, qualcosa non va. Bisogna compiere i comandamenti, ma lo studio preme e bisogna anche pregare. No. La pratica più alta della legge è lo studio della legge. Ma una delle forme della legge è precisamente la preghiera. E nessuno può sottrarvisi. Può anche capitare che non si applichino tutte le leggi, ma si può studiarle così dar loro un senso e consistenza. Tuttavia, se bisogna scegliere tra una mitzvah, un'azione, e lo studio, bisogna optare per lo studio. Salvo che ci sia da seppellire un morto, questa azione ha la precedenza. Io per alcune cose non potrei perché non ho i capelli sufficienti, ne fa le treccine, ma darei anche d'accordo. Il mondo si basa sullo studio della Torah e le yeshiva, le accademie talmudiche, sono il pilastro del mondo. In questi luoghi lo studio non conosce interruzioni, continua giorno e notte. Ma non tutti i giudei si danno lo studio, ovvio. Molti si accontentano di osservare la legge, certo. Ma il giudeo che pratica la legge, lo Shabbat, le regole alimentari, sentirà la necessità, prima o dopo, di far parte di un gruppo di persone che studiano. La società giudaica, beh, è esattamente come il nostro cattolicesimo. Tutto chi ha trovato già studiato. Adesso la Bibbia, no? Gli ha detto, cioè, dire, faccia lunga, no, problema.